Newsline sera.
Sono le 18.45, Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. Buonasera a tutti voi. Restano gravi le condizioni del cameriere di 23 anni accoltellato al cuore durante un tentativo di rapina, ma il giovane risponde alle cure. Questa è la buona notizia. Intanto emergono nuovi dettagli sull'aggressione grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, mentre domani il 16enne arrestato comparirà davanti al Tribunale dei Minori di Firenze per la convalida dell'arresto. I particolari della cronaca da Giorgio Bernardini.
Il cameriere 23enne accoltellato al cuore la notte fra domenica e lunedì in centro storico a Prato è ancora in prognosi riservata, ma da Careggi fanno sapere che risponde alle cure. È la buona notizia che per adesso riesce a scuotere le coscienze intorpidite da un evento così violento da gettare la città nell'inquietudine. Intanto proprio nelle ultime ore alcuni materiali investigativi in possesso della polizia sono emersi mostrando una dinamica dei fatti ancora più nitida. Le telecamere di videosorveglianza di Piazza Mercatale, proprio nei pressi del ristorante Casa Targi, hanno ripreso i momenti dell'aggressione attorno all'una di notte. Il giovane cameriere di 23 anni sembra essere intervenuto per difendere la titolare del ristorante all'uscita del locale dove entrambi lavoravano. Dopo che due uomini, un italiano di 16 anni e un honduregno di 26, entrambi arrestati poco dopo, avrebbero tentato di rapinarli chiedendo denaro sotto minaccia. Nelle immagini si vede il 23enne, la vittima della coltellata, colpire più volte il 26enne honduregno, dando poi inizio a un inseguimento culminato con l'intervento del 16enne italiano che avrebbe infine affondato la lama sul cameriere. Entrambi gli aggressori sono stati fermati poco dopo dagli agenti della questura di Prato. I video delle telecamere e la testimonianza della donna coinvolta saranno fondamentali per ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica dei fatti. Domani mattina alle 9.15 presso il Tribunale dei Minori di Firenze si svolgerà l'udienza per la convalida dell'arresto del 16enne, mentre quella del suo complice non è ancora stata fissata. Il minore potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere al giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà comunque esprimersi sulle eventuali misure cautelari a suo carico.
Questo per quanto riguarda l'accoltellamento di Prato. Ci sono però anche i primi sviluppi nell'inchiesta della Procura di Firenze sulla morte del bambino di 5 anni al Meyer, 9 indagati, un passaggio considerato necessario dagli inquirenti per proseguire con gli accertamenti ripetibili già fissati nei prossimi giorni. Sandra Salvato.
Si allarga l'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni deceduto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 9 tra medici e infermieri in servizio al pronto soccorso pediatrico nelle ore precedenti alla tragedia. Le ipotesi di reato sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Un atto considerato dovuto dagli inquirenti per consentire a tutti i professionisti coinvolti di nominare consulenti di parte in vista dell'autopsia fissata per sabato all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. Sarà proprio l'esame autoptico a dover chiarire le cause del decesso improvviso. La procura ha già acquisito le cartelle cliniche e sta ricostruendo nel dettaglio il percorso sanitario del bambino, dagli accessi in ospedale, controlli gastroenterologici fino al ricovero e al malore fatale nella notte tra l'8 e il 9 maggio. Il piccolo era arrivato al Meyer venerdì mattina con i genitori per alcuni accertamenti legati a forti dolori addominali ricorrenti. Dopo il mezzo di contrasto era stato sottoposto a 2 radiografie, risultate però poco chiare. Mentre si trovava al bar dell'ospedale con il padre, di nuovo un forte dolore allo stomaco e la corsa al pronto soccorso pediatrico. Dopo un primo apparente miglioramento, una nuova crisi avrebbe convinto i medici a ricoverarlo in osservazione per la notte nel reparto di chirurgia. Il padre è rimasto accanto a lui, poi nella notte il bimbo ha smesso di respirare nel sonno e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo alla questione antivirus, la situazione della signora di Firenze che è stata posta in quarantena. È intervenuta per chiarimenti l'assessora regionale alla salute Monia Monni, che ha detto: abbiamo preso in carico la situazione fin dal primo momento in stretto raccordo con l'azienda USL Toscana Centro, con il settore di igiene pubblica. La persona interessata si trova presso la propria abitazione, sta bene, non presenta sintomi ed è in contatto diretto e costante con i servizi sanitari. È sottoposta a monitoraggio quotidiano da parte dell'igiene pubblica e la Toscana Centro secondo le indicazioni previste dall'autorità sanitaria. Arriva ad uno snodo cruciale il cantiere per un tratto cittadino della cosiddetta autostrada dell'acqua in centro a Firenze, che ha preso il via nei mesi scorsi, un'opera che permetterà il raddoppio di un ulteriore tratto dell'intera rete di adduzione che consente di distribuire l'acqua potabilizzata nell'impianto fiorentino e Lanconella ai comuni dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio si terranno quelli che tecnicamente vengono definiti impatti, cioè operazioni di collegamento tra le nuove condutture e i due nodi acquedottistici creati su Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo, un doppio intervento realizzato in parallelo per ridurre al massimo i disagi della popolazione. Matteo Colombi è responsabile comunicazione e relazioni esterne di Publiacqua.
Allora, noi abbiamo suddiviso il territorio in quattro fasce, rosse, gialle e arancioni e blu. I comuni che sono più impattati sono quelli di Campo Bisenzio, Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Signa, Poggio a Caiano e Calenzano. Ci sono anche circa 379 unità abitative nel comune di Fiesole che potranno avere dei disservizi. Le zone gialle sono quelle dove, diciamo, ci attendiamo una minore pressione e con difficoltà, soprattutto nei piani alti, in assenza di, diciamo, di autoclavi nelle ore notturne. Le fasce arancioni, che sono qui, interessano Campi, 42.500 unità abitative a Firenze e 21.000 unità abitative a Prato, avranno anche loro minore pressione e possibile mancanze d'acqua, diciamo, nelle ore pomeridiane, mentre la fascia rossa, che investe circa 58.000 unità abitative di Firenze, potranno avere mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione lungo tutto l'arco della giornata. Prato è stata divisa in alcune fasce a quattro fasce blu, che sono quelle dove garantiamo nelle ore della mattina, poi all'ora di pranzo, all'ora di cena, l'erogazione della risorsa, mentre durante l'altro arco della giornata ci potranno essere mancanze d'acqua. Come al solito, noi abbiamo fatto un piano di autobotti, saranno presenti sul territorio circa 40-45 autobotti per garantire il fabbisogno, diciamo, igienico per le persone. Mi raccomando, io chiedo alla popolazione di darci una mano, nel senso di utilizzare la risorsa in questi giorni per gli scopi essenziali, quindi non innaffiare e evitare lavatrici e lavastoviglie, proprio perché se garantiamo la risorsa in rete, quella poca risorsa in rete, e garantiamo il livello di pressione idoneo, c'è più possibilità che il disagio passi senza grossi disturbi. Rinnovo questa richiesta di sostegno per le giornate del sabato e delle prime ore della domenica, dove speriamo che il disservizio sia concluso.
Stefano Scaramelli è il nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana. È stato votato da PD e da Casa Riformista, ma sono state le schede bianche fondamentali per far scendere i quorum, a salvare l'elezione che è stata molto contrastata e discussa nei giorni scorsi dell'ex capogruppo di Italia Viva. E su questa elezione il campo largo si è spaccato. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
Alla fine Stefano Scaramelli, ex capogruppo di Italia Viva, per 10 anni consigliere regionale e non rieletto alle passate elezioni, è riuscito a farsi eleggere il nuovo garante per l'infanzia della regione. Ha avuto quello che si aspettava nel gioco della politica del dare e ricevere, importante la sponsorship personale del presidente Gianni, mentre a casa Renzi si festeggia perché anche gli equilibri nel partito restano così saldi. Non si può dire altrettanto del campo largo, che vede AVS e il Movimento 5 Stelle come soggetti irrilevanti nelle parole dell'opposizione. Il voto segreto avvenuto ieri sera in aula ha visto Scaramelli incassare 19 voti contro i 14 di Paolina Pistacchi, lanciata dal centrodestra, un solo voto per Luciano Trovato, sponsorizzato da AVS, e 5 schede bianche fondamentali per far scendere il quorum. Passata la bufera, il campo largo che governa la regione, ora seriamente spaccato, tornerà nei ranghi. D'altronde le logiche dello scambio valgono per tutti. Ci sono però due grossi inciampi. Il primo riguarda il fatto che stiamo parlando dei problemi dell'infanzia e dell'elezione di una persona che non ha curriculum né esperienza alcuna in materia, cosa esplicitamente richiesta nei prerequisiti per candidarsi ad una posizione del genere. Non conta niente tutto ciò? C'è stato poi su questa vicenda un forte interessamento di una cinquantina di soggetti associativi che su questi temi lavorano da sempre e della cosiddetta opinione pubblica. Tutti erano contrari, tutti auspicavano una elezione costruita nel merito della questione di qualità, di alto profilo. Di questo non si è tenuto conto nemmeno di Striscio. Le segrete stanze sono rimaste segrete, la politica è rimasta autoreferenziale e distante dai cittadini, le logiche sono state ferree e rientrano a pieno titolo nel file, perché le persone stanno progressivamente smettendo di andare a votare. Possibile che ancora in una regione come la Toscana nel 2026 tutto ciò non conti niente?
Non sappiamo se è contato il caso Scaramelli nei cinque posti persi da presidente Gianni nella classifica SVG sul gradimento del presidente di regione, che appunto è comandato da Fedriga, il governatore più gradito, parliamo del Friuli, mentre Eugenio Gianni, che era al secondo posto, è sceso di 5 posizioni, ora al settimo posto con il 42% dei consensi. Di sicuro uno dei temi che dovrà affrontare il prossimo consiglio regionale è la modifica della legge regionale toscana, un tema che è ritornato agli e le cronache soprattutto dopo quanto capitato a Toscana Rossa, ricordate, no? Che per i meccanismi della legge elettorale, pur per una serie di cavilli, non è riuscita a portare in consiglio uno o due consiglieri. Al momento pende ancora il ricorso al Consiglio di Stato. Questa mattina è stata presentata al gruppo del Movimento 5 Stelle, per appunto la proposta di modifica della legge elettorale toscana, protagonista il coordinamento Democrazia Costituzionale. Buonasera Cinzia Nicolai, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Coordinatrice del CDC. Allora, illustriamo innanzitutto questa proposta di modifica.
Dunque, noi non abbiamo fatto una proposta di modifica, nel senso che questo sarà un percorso da avviare. Abbiamo chiesto al Consiglio regionale, di cui avevamo invitato tutti gli esponenti, mentre Alessandro Tommasi è stato presente solo per una parte della conferenza stampa che si è tenuta oggi, che invece ha visto la presenza dei consiglieri Luca Rossi Romanelli e Lorenzo Falchi in rappresentanza della coalizione di centrosinistra. Allora, noi abbiamo chiesto a tutto il Consiglio regionale di aprire un percorso partecipato per modificare la legge. Per noi è un tema ricorrente, cioè da che il Toscanellum è entrato in vigore e adesso sono 3 tornate elettorali che si vota con questa legge, appunto sono state manifeste quelle che sono le distorsioni rispetto al voto espresso dai cittadini, e noi vorremmo invece che i cittadini tornassero ad essere protagonisti, a sentirsi tali. E abbiamo visto con il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo che se il proprio voto conta, l'elettore non si sottrae ma partecipa. Inoltre, appunto, il tema della legge elettorale è diventato centrale per quanto riguarda appunto anche lo scenario nazionale, e devo dire che la nostra proposta è stata accolta e per quanto riguarda la maggioranza hanno convenuto con noi la necessità appunto di aprire questo percorso di revisione facendolo all'inizio della legislatura, perché le leggi elettorali non si cambiano in fondo come sta avvenendo adesso.
Chiaro, quindi a livello nazionale. Tendenzialmente per l'appunto c'è una proposta, come dicevo, di modifica della legge elettorale, quali sono le cose che non vi convincono di questa legge elettorale?
Moltissime. Intanto la soglia di accesso ai seggi, e come tu hai fatto notare prima, non a caso Toscana Rossa è stata tagliata fuori pur avendo il 5% dei voti. il premio di maggioranza, il premio di maggioranza che appunto elimina tutta una parte invece di voti che erano stati espressi dagli elettori a favore di una maggioranza che pur essendo tale ha numeri, ha un surplus di rappresentanza. Poi il listino regionale bloccato, le pluricandidature, la disomogeneità territoriale, questa è una legge fiorentino-centrica dove appunto sono molto più rappresentate alcune zone con meccanismi che in questo poco
insomma,
tempo
ci sono tantissime magagne che
e l'inganno delle preferenze, importantissimo perché
fermiamoci qui, tutto molto chiaro, naturalmente poi seguiremo il percorso. Buona serata Cinzia Nicolai, coordinamento grazie. Democrazia Costituzionale,
grazie a voi.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi conviene sempre, ovunque.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Volare Festival, quinta edizione, 16 e 17 maggio, Ultravox Firenze, Prato della Tinaia, Parco delle Cascine, mongolfiere, voli in elicottero, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Ingresso libero, con il sostegno di Toscana Aeroporti. Info su lenozzedifigaro.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Calenzano in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
It's a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue...
L'amministrazione comunale di Firenze intenderebbe assegnare ai quartieri per l'esercizio dell'autonomia decisionale 60.000 euro all'anno per ciascun quartiere, che corrispondono più o meno di un euro per abitante all'anno. Fa discutere la notizia diffusa da Sinistra Progetto Comune, che ha annunciato anche la presentazione di un'interrogazione alla sindaca e alla giunta, una mancetta di fronte ad un impoverimento anche del coinvolgimento dei quartieri nelle scelte decisionali alla faccia del decentramento. Questo è il commento della capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re.
Siamo tra l'altro come gruppo intervenuti anche ieri l'altro in consiglio comunale su questo tema, perché ci siamo trovati a votare un ordine del giorno e tutte le minoranze lo hanno votato compatto, che chiedeva maggiori poteri ai consigli di quartiere anche in fase di approvazione del bilancio, perché e lo dico a ragion veduta perché so come funzionava peraltro nei mandati scorsi, c'è proprio una regressione del coinvolgimento, non un maggior coinvolgimento, perché anche per il bilancio viene esposto e fatto votare i consiglieri nella medesima seduta, quindi non vengono assolutamente messi in condizione nemmeno, come dire, di approfondire, di ben capire, ecco, quello che vanno a votare, e quindi diciamo dal coinvolgimento nelle decisioni, no, che attengono alla città, al loro territorio, al tema delle risorse, che era quello che maggiormente avevano chiesto anche con quella mega commissione che si è svolta al Mandela Forum nei mesi scorsi. Ecco, non vediamo assolutamente nessun passo avanti su una riforma del decentramento. Peraltro le deleghe al decentramento e al bilancio se le è tenute la sindaca stessa, e vedere dopo mesi arrivare questa mancetta davvero è umiliante nei confronti dell'organismo consiglio di quartiere. Peraltro noi come gruppo abbiamo sempre detto che per noi dare maggiori poteri ai quartieri non vuol dire dare maggiori risorse al presidente di quartiere, ma vuol dire una riforma organica che parta appunto da un maggior coinvolgimento nelle decisioni di tutto il consiglio di quartiere, degli eletti. Grazie.
E in Dila a Controradio con Chiara Brilli questa mattina, ospite anche il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi, che nei giorni scorsi ha deciso di tagliare l'erba da solo davanti alla sede del quartiere Villa Rivabene in segno di protesta per l'assenza di interventi di manutenzione del verde. Sentiamo.
Abbiamo un giardino molto bello in Villa Rivabene, anzi prima era molto bello, ora non tanto, e dove ci sono anche tre alberi dedicati a Lorenzo Lunghi, Lorenzo Guarnieri, due ragazzi giovani del quartiere morti in omicidio stradale, e una palma rotta, spezzata da tempo, dove c'è anche una dedica per un tecnico del verde scomparso nel 2015, Maurizio, che abbiamo chiesto di mettere a posto il giardino, di curare le piante, anche perché insomma sono dedicate a delle persone che non ci sono più, ci teniamo, ma nessuno è intervenuto. Purtroppo i quartieri non hanno più il servizio del verde da tanti anni, ma da un qualche mese a questa parte non c'è nemmeno nessuno di stanza ai quartieri che si occupa del verde del quartiere, e quindi ho deciso di fare perlomeno un pezzo del giardino di Villa Rivabene con il mio Tosa E. E sono andato, ho fatto un pessimo lavoro, ma insomma il prossimo pezzo lo farò meglio. Sono molto arrabbiato perché non mi sento che i cittadini pensano che noi possiamo fare tante cose sui marciapiedi, sulle strade, sul verde, e continuamente sono a chiedere al quartiere, ma anche giustamente siamo quelli che gli rispondiamo subito, siamo quelli che ci trovano per strada. In realtà non riusciamo a tenere in ordine nemmeno il giardino di Villa Rivabene, cioè della sede istituzionale del quartiere. Questo è molto avvilente, soprattutto quando ci si apre la bocca in campagna elettorale di volere il decentramento. Ma quale decentramento?
Insomma, questione spinosa, come potete sentire. Effettivamente 60.000 euro l'anno per un quartiere, diciamo che sono pochini, per usare un eufemismo. Torna Elogio dell'Umano. Villa Bardini, tre incontri su felicità, cura, solidarietà in un mondo segnato da conflitti, tensioni globali, una violenza che sembra farsi sempre più ordinaria. La domanda su cosa significhi ancora essere umani non è mai stata così urgente. Elogio dell'Umano è un ciclo di tre incontri promosso al CESVOT con il patrocinio della Regione Toscana, la collaborazione del Gabinetto Scientifico Letterario VSE, ospitata a Villa Bardini a Firenze. Tre appuntamenti gratuiti i giovedì del 14, 21, 28 maggio per tornare a parlare di cura, felicità, solidarietà. Ai nostri microfoni, presidente del CESVOT, Luigi Paccosi.
Io penso che anche a titoli dei vari incontri descrivano un po' quello che noi vogliamo mettere in luce, cioè che l'umano è relazione innanzitutto. In un mondo in cui sembra che vinca la legge del più forte, e quindi un forte che è solo, e quindi crea solitudine, crea divisione, crea separazione e distruzione, poi come si vede, ecco, noi vogliamo rimettere al centro invece, e questo lo facciamo innanzitutto per chi è impegnato nel volontariato, ma poi per tutti, perché pensiamo che il cuore dell'umano sia proprio la relazione. E in questa relazione è evidente in tutte le esperienze che abbiamo di volontariato, e ciò che dà anche felicità, soddisfazione e una vera costruzione di qualcosa di nuovo e di bello. Pensiamo che appunto innanzitutto il problema che si sta diffondendo nella nostra società è veramente la solitudine. Tutta la tecnologia che noi usiamo di fatto ci spinge ad essere individualisti, ad essere da soli, a risolvere problemi da soli. Ecco, noi vogliamo mettere in luce invece che è attraverso l'amore, le relazioni, cioè le relazioni come appunto nell'incontro che ci sarà domani, che parla della cura, ci sia veramente la chiave per appunto per una felicità, per una vita più piena e più piena di senso.
La nona edizione di Corri per Michela si terrà domenica 17 maggio a Firenze, ritrovo 8:30, partenza 9:30 presso il giardino Michela Noli in via Torcicoda. L'evento prevede una corsa non competitiva di 7 km, una passeggiata di 5 km, la manifestazione podistica giunta alla nona edizione dedicata alla memoria di Michela Noli. Il ricavato andrà al centro antiviolenza Artemisia. Paola Alberti è la madre di Michela Noli. Ascoltiamo i nostri microfoni.
Questa corsa camminata per prima cosa è il ricordo di Michela. Il ricordo di Michela, che era una donna, una giovane donna piena di vita e che aveva tanta voglia di vivere, e però le è stata tolta il 15 maggio appunto del 2016. Ormai sono passati 7 anni. Questa corsa sarà la nuova edizione perché chiaramente è stata fatta l'anno successivo. E con questa corsa noi vogliamo soprattutto sensibilizzare il più possibile, far capire quali possono essere i segnali che possono dare adito a un problema, e quindi dare anche i numeri per farsi aiutare, perché è importante secondo noi prevenire il più possibile, perché queste cose non accadono più, perché è una sensibilizzazione contro la violenza di genere che purtroppo esiste ogni giorno, e questa cosa ci fa malissimo, perché noi vorremmo proprio che non sentire più parlare di questa parola, ma soprattutto vorremmo che fosse una giornata di gioia, perché noi vediamo sempre le cose brutte e sentiamo sempre notizie terribili, e quindi cerchiamo invece di portare un po' di luce. E questa luce che cos'è? Cercare di prevenire, cercare di cambiare anche il modo di pensare.
Accompagnare al lavoro i soggetti fragili, è questo il tema dell'iniziativa che è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio. Buonasera, grazie di essere con noi, assessore al welfare del Comune di Firenze, Nicola Paolesu.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Di cosa parliamo, assessore?
Ma allora direi questo: si tratta di un patto tra le istituzioni e la cooperazione sociale. Un patto per la coesione sociale significa lavorare per un sistema di welfare di comunità dove tutti i soggetti, in questo caso particolare parliamo di soggetti vulnerabili, hanno la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita, e lo fanno grazie alla sinergia, alla collaborazione del sistema dei servizi pubblici con il sistema delle aziende pubbliche e la cooperazione sociale, che accompagna la persona vulnerabile in un percorso che è di costruzione di competenze, di identità professionale, di esperienza e di inserimento lavorativo. Stamane abbiamo presentato questa impostazione, questo modello di sostegno a tutti i cittadini, in particolare a quelli più vulnerabili. Lo abbiamo fatto con Publiacqua, l'abbiamo fatto con una cooperativa sociale Cristoforo che fa da sponda ad alcuni di questi percorsi, con la Società della Salute che è titolare di un progetto che raccoglie, diciamo, le risorse ministeriali per accompagnare tante persone nel proprio percorso di formazione e di inserimento lavorativo.
Che è una cosa fondamentale, no? Perché poi, come sappiamo, le marginalità si sommano e quando si sommano uscirne diventa sempre più difficile.
Sì, è una misura che possiamo anche definire di contrasto all'esclusione lavorativa, di contrasto all'esclusione sociale. In modo particolare la misura si rivolge a tante fasce della popolazione maggiormente in difficoltà, persone con disabilità, persone con una storia di marginalità alle spalle, con problematiche legate alla salute mentale, a problematiche legate anche a percorsi giudiziari, quindi in esecuzione penale, ma tutte queste persone vengono viste per le loro potenzialità e capacità che all'interno di questo percorso vengono messe in gioco e che diciamo diventano il punto di forza in un percorso che è fatto all'interno di una squadra dove la cooperazione sociale svolge un ruolo importantissimo come bacino di opportunità, dove le istituzioni mettono in campo le loro competenze professionali nella valutazione del bisogno e dove la comunità diventa, si fa accogliente e accompagna le persone diciamo nella realizzazione dei propri progetti, nei propri obiettivi di vita.
Grazie Nicola Paolese, assessore al welfare comune di Firenze, buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti e tutte.
Aspettando la rassegna La musica dei poeti, i poeti della musica del gabinetto VSE di Firenze. Mercoledì 13 maggio alle 17.30 in Sala Ferri, Andrea Chimenti, musicista e scrittore, presenterà il suo nuovo libro di racconti Senza fermata. Info vse.it.
Controradio.
In crescita per il progetto Scuole della Fondazione Toscana Spettacolo, che porta in classe attività teatrali, arti performative in genere, 109 iniziative, 788 laboratori. Sentiamo Cristina Scaretti e Patrizia Coletta, rispettivamente presidente e direttrice di FTS.
Per noi è un grandissimo piacere condividere con Regione Toscana attraverso Fondazione Toscana Spettacolo che rappresentiamo non solo l'idea del teatro nelle scuole che è un'idea straordinaria, ma proprio l'idea che la cultura possa essere un veicolo di pace, di diritti, di inclusione, di interpretazione del sé e della società. E quindi si tratta di un programma dettagliato attraverso una legge appunto che attribuisce direttamente a Fondazione Toscana Spettacolo quello che già faceva attraverso altre progettualità, ma da ora in poi proprio legittimandola ancora di più, la funzione del teatro nella scuola da un punto di vista curriculare, quindi diventa un elemento straordinario, non solo formativo per la propria cultura generale, ma un elemento fondante per la società come bene comune, quelli che per fortuna riescono a moltiplicarsi quando li condividiamo a differenza dei valori materiali.
Stiamo parlando di quasi 800 appuntamenti in 99 scuole in 47 comuni. È un'attività che quest'anno ha avuto uno slancio e un impulso così importante grazie alla legge regionale toscana 56 del 2025. Questo per noi è un riconoscimento estremamente importante perché sancisce un lavoro che noi svolgiamo da oltre 12 anni.
Si intitola This Enchanted Interiors, la prima personale istituzionale in Italia dell'artista Anna Perac, che sarà visibile dal 14 maggio al 12 luglio, prodotta da Murat Art District. Il progetto valorizza la relazione tra patrimonio e produzione contemporanea, con particolare attenzione ai linguaggi interdisciplinari. Nata a Zaporizhia, che allora però era l'85, faceva parte dell'Unione Sovietica, Anna Perac vive e lavora a Londra, l'abbiamo intervistata.
Il mio lavoro si muove fra l'installazione e la performance. Alcune delle mie opere verranno attivate domani durante l'apertura e molti di questi lavori sono in questo spazio di limbo fra la scultura e qualcosa che diventa vivo. E questa è una qualità che per me è estremamente importante. Io lavoro con il tufting, che è una modalità con la quale si fanno tappeti. Realizzo dei pezzi in 3D con il mio tessuto e poi li connetto insieme e creo quindi una scultura in 3D. Alcune di queste sculture sono indossabili, alcune non lo sono. La connessione con il tufting, che di fatto è un tappeto, mi porta a quello che è la mia eredità culturale. Io sono nata nell'Unione Sovietica, che era l'Ucraina, e oggi cos'è l'Ucraina? E gli spazi domestici sono spesso pieni di tappeti, quindi è anche un modo per me per portare qualcosa della mia casa e della mia eredità culturale e renderlo qualcosa di nuovo.
And kind of create my own stories with them.
So, as an artist, which is your feeling about the political situation now?
So I come, obviously, my heritage, I come from places that are both where I was born and where I grew up. There are places in...
Sì, io vengo da paesi, la mia cultura viene da questi paesi che sono entrambi quelli in cui io sono nata, in cui sono cresciuta, e sono paesi in cui lo sanno tutti, insomma, ci sono le notizie, le informazioni, sono situazioni molto conflittuali e molto pesanti, con la loro storia. Io penso che anche il modo in cui il senso di violenza entra nei miei lavori, perché per esempio io creo questi lavori con una pistola da tufting, che è un attrezzo per creare questi tappeti, quindi c'è una sorta di violenza proprio anche quando li creo. E poi c'è molto cucito, ci sono molte operazioni di rammendo, quindi penso che sia invece questo, invece l'idea di provare a mettere insieme pezzi differenti, a connetterli. Ma ovviamente penso che il mondo in questo momento, tutto il mondo, sia in una grossa crisi.
But obviously, I think the world at the moment is in a crisis, really.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E a proposito, insomma, di guerre, no? C'è questa scoperta di un team internazionale guidato dall'Ateneo Fiorentino che ha praticamente scoperto un materiale nato dalla prima bomba atomica, un materiale mai visto prima. Buonasera Luca Bindi, docente di mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra, che peraltro, insomma, ci eravamo già sentiti, se non sbaglio, sulla questione dei quasi cristalli naturali. Cos'è questo nuovo materiale, professore?
Tanto buonasera a tutte e a tutti. Sì, abbiamo trovato, studiando dei frammenti appunto generati dall'esplosione atomica, dal primo test atomico, abbiamo trovato delle piccole goccioline metalliche nel vetro che si è formato nell'esplosione, e all'interno di queste goccioline metalliche è presente un composto che adotta una struttura cristallina mai vista prima per questo tipo di composizione che abbiamo visto. E quindi ovviamente è stata una sorpresa incredibile.
Un clatrato a base di calcio, sì, rame e silicio, questo è?
Sì. Sì, in realtà questi clatrati è molto più semplice di quello, sono delle strutture cristalline fatte a gabbie, e in queste gabbie, in questi contenitori che hanno ai suoi vertici, in questo caso degli atomi di silicio, entrano altri elementi chimici. Ecco, l'importanza di questa scoperta sta proprio lì, oltre a tutto quello che ci sta intorno, proprio perché le gabbie di silicio, il silicio metallico, ha delle caratteristiche estremamente importanti per superconduzione, conversione di calore, in elettricità e così via. Quindi è estremamente importante individuare un nuovo composto che può suggerire all'uomo poi una sintesi industriale di un materiale ad alta tecnologia.
Dunque parliamo naturalmente di qualcosa che è avvenuto dopo il Trinity Nuclear Test, no? Nel deserto del New Mexico del 1945. Ci ha detto già quelle che possono essere, no, anche gli esiti della ricerca, ma il significato anche, cioè nel senso fa un po' impressione, no? O comunque usciamo dal campo etico morale, è qualcosa che ci porta a riflettere il fatto che attraverso la manipolazione della tecnica noi creiamo anche dei materiali nuovi mai visti, diciamo al di là della stessa nostra volontà, non so come dirlo.
Esatto, certo, è una sintesi accidentale certamente, per il semplice fatto che durante le esplosioni atomiche di quella portata ovviamente si generano delle condizioni di temperatura e pressione talmente veloci nel cambiare che sono praticamente quasi impossibili da riprodurre in laboratorio e quindi rappresentano un laboratorio naturale per chi come me studia composti esotici, chiamiamoli così, incredibilmente possibile per trovare, ecco, altri materiali, insomma, ecco.
E questo ci insegna anche, mettendola sul piano positivo, che dalle tragedie o comunque da esperimenti che avrebbero portato alle tragedie, in realtà l'uomo è in grado di tirar fuori anche delle cose utili.
Sì. Tipo di materiale, questo vetro che si è formato nel primo test atomico è sicuramente molto studiato dal punto di vista scientifico per le ragioni che dicevo prima, e sicuramente sì, dalle ceneri di questi materiali, di questi eventi tragici, si può trovare però anche una spinta per il progresso tecnologico, ovviamente individuando certi materiali che si sono potuti venire a creare.
Speriamo che non servano tragedie per il progresso della scienza.
Assolutamente, però insomma.
Io infatti la mia affermazione aveva un risvolto positivo, no? Cioè anche nella tragedia, per fortuna, si riesce a trovare un lato positivo. Professore, grazie di essere stato con noi e di averci dato una mano a decodificare questa notizia. Luca Bindi, docente di mineralogia Università di Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei.
Arrivederci, grazie.
Avrebbe tentato di avvelenare la moglie, pensate, mettendole della candeggina nel caffè. Un operaio di 55 anni è stato così arrestato ieri a Pistoia dai carabinieri, lo riporta l'edizione locale della Nazione. L'accusa in questo caso di lesioni gravissime nei confronti della donna. I fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio nella casa dove la coppia vive insieme ai figli. Insomma, attenti al caffè la mattina. Una legge regionale organica per contrastare il caporalato e protocolli territoriali basati sulla piena attuazione della normativa nazionale, una checklist sugli appalti, l'introduzione di indici di coerenza tra le ore lavorate e la capacità produttiva delle aziende, la notifica dei contatti alla rete del lavoro agricolo di qualità ed anche la sperimentazione di forme di collocamento pubblico, oltre a interventi per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali, sono i principali punti della risoluzione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. L'atto presentato al gruppo PD è stato approvato con i voti del campo largo e l'astensione del centrodestra. E veniamo le previsioni del tempo. Prima delle previsioni del tempo però vi dico più in generale che c'è un flusso atlantico che interessa anche la Toscana, lo stiamo verificando, ai noi, con ultimi residui di instabilità previsti fino a sabato prossimo. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta di codice giallo per vento e mareggiate, valido fino alla mezzanotte di domani, da mezzogiorno a mezzanotte di domani, e è localizzato in particolare sulla costa centro-settentrionale, isole, aree centrali appenniniche settentrionali. E allora le previsioni del tempo per la giornata di domani sulla Toscana sono le seguenti: cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piogge o rovesci sulle zone nord-occidentali, in particolare a ridosso dei rilievi, venti moderati di libeccio con rinforzi sulla costa, sui rilievi appenninici e sottovento ad essi. I mari sono molto mossi, i settori settentrionali mossi o molto mossi al largo, gli alti e le temperature stazionarie oppure in lieve aumento nei valori massimi. È tutto, la linea a Milano tra pochissimo per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.